Questa predicazione si intitola Geova Ire, seconda parte. È stata predicata il 3 aprile 1964 in Louisville, Mississippi, USA, dal fratello William Marion Branham. Ho alcuni passi di scrittura e annotazioni, ossia un paio, scritti qui che vorrei affidarvi. Ora, appena prima di farlo, preghiamone ancora un momento. Padre, preghiamo affinché tu prenderai la tua parola. La tua parola è verità. La Bibbia dice, Gesù parlando dice, la parola è un seme che un seminatore seminò. Ora ci rendiamo conto che se un seme è seme buono, è germogliato. E se quel seme è stato trasportato, il suo piano è nella volontà di Dio, allora lascia un seme germogliato. E quando Gesù fu sulla terra, lui era quella vite, e il seme che seminò era la sua parola, e sappiamo che è germogliato per la sua stessa vita. E noi sappiamo che quando un seme cade nel giusto tipo di suolo, non sulle pietre, né su spine e triboli, non ha radice, per cui ben presto soffocherebbe, ma nella fede fertile, buona e ricca, ogni seme produrrà della sua specie. E sappiamo che ogni seme o promessa di Dio, quel che promise, produrrà della sua specie. Se colpisce il terreno giusto, il suolo che è preparato, pronto, in cui tutte le pietre sono state gettate via e sono state strappate via le radici e le amarezze e l'egoismo, l'indifferenza e l'invidia o gelosia, quella radice di amarezza che spunta, che a volte rovina così la cosa che Dio sta cercando di fare. Noi preghiamo Dio affinché ciò non avverrà in mezzo a noi, ma che la buona parola di Dio troverà buon terreno in questo. Mentre seguiamo questo grande patriarca Abramo, nella lezione di stasera possiamo trovare la nostra posizione, sapendo che per fede in Cristo siamo figli di Abramo, e quindi glorifica il tuo stesso nome e onore, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Stasera passeremo un po' come in rassegna la lezione di quel che abbiamo detto ieri sera. Si trattava che abbiamo trovato al principio Abramo in Genesi al capitolo 12. In realtà il suo nome fu espresso al capitolo 11, quando suo padre venne da Babilonia e abitò in Ur. Questo è il paese dei Caldei. E poi troviamo pure che Dio chiamò Abramo, un semplice uomo ordinario, dal nome di Abramo, ancora non era Abramo, e Sara non era ancora Sara. Così scopriamo che Sarai e Sara erano due diversi, erano due nomi differenti. Abramo e Abramo erano due nomi diversi. Ora in questo noi troviamo che ieri sera lo proponemmo fino alla conferma, che Dio gli confermò il patto, come egli avrebbe provato ad Abramo che stava per mantenere la sua promessa. Ciò è trovato in questo capitolo 15 di Genesi, che come e Abramo fu chiamato fuori di sera per fare a pezzi, uccidere un vitello o una giovane giovenca, e un capro e un ariete. E ieri sera ci addentrammo in come le due femmine, il maschio e poi le due colombe, o il piccione e la colomba, che sono della stessa famiglia, ne erano la rappresentazione, perché Ciò rappresentò sempre la guarigione, non è mai cambiato, la guarigione è sempre stata per fede, ma l'espiazione naturalmente era divisa da una vita animale alla vita umana. Ora, dall'Antico Testamento, quando l'adoratore veniva col sangue, Dio incontra le persone solo sotto il sangue versato, l'unico posto in cui l'abbia mai fatto o mai farà. Egli non ti incontrerà mai col tuo credo, non ti incontrerà mai con la tua educazione, ti incontrerà sotto il sangue, il quale è il solo luogo. Tutto Israele adorava sotto il sangue. E poi la cosa troviamo pure? Trovammo nella storia del passato come un patto veniva stipulato dalla gente, scoprimmo il tipo orientale e i vari modi in cui facevano un patto e come noi lo facciamo oggi, per mezzo di strette di mano e via dicendo, diciamo, suggellato. E il giapponese per il patto si lancia del sale a vicenda e viaggiate intorno al mondo e trovate molti nel mondo ancora nella stessa condizione che c'era laggiù a quei tempi, specialmente negli orientali all'est. La tua Bibbia diventa un nuovo libro se mai vi recate all'est. Voi mai laggiù a Gerusalemme, Palestina, voi, la Bibbia è scritta in un... Noi qui siamo un popolo inglese, poi e per la gente occidentale cercare di capire un libro inglese è una cosa tanto difficile. Se andate là scoprite che il matrimonio eccetera sono proprio esattamente nel modo in cui lo fece dal tempo di Cristo. Molte cose là non sono mutate affatto nei loro usi e costumi e maniere. E ora in questo troviamo che quando facevano questo patto in quei giorni lo redigevano su un pezzo di pelle di pecora o cuoio. E poi uccidevano un animale e stava tra i pezzi, e ossia tagliavano questo loro patto, le loro parole in due, lo strappavano in due così, il fratello Branham strappava un pezzo di carta in due, e quando si univano questi dovevano combaciare esattamente allo stesso modo, dovevano riunirsi pezzo con pezzo affinché non potesse essere duplicato. Perciò quindi troviamo allora che nella nostra lezione ieri sera scoprimo cosa Dio fece per provare ad Abramo il suo patto. Ora Abramo, la promessa fu resa ad Abramo e alla sua progenie dopo di lui, non solo ad Abramo ma alla sua progenie. Ora la progenie naturale di Abramo fu Isacco, ma la progenie della fede di Isacco era Cristo. Non tramite Isacco tutto il mondo fu benedetto, ma tutto il mondo fu benedetto tramite Cristo, la progenie reale, poiché lui morì per tutto il popolo, tutte le nazioni e tutte le genti. Ora in questo patto vediamo pure che lui mostrò ciò che avrebbe fatto, come Dio avrebbe lacerato in pezzi Cristo Gesù, e il corpo fu risuscitato ed è messo alla destra di Dio e alla maestà in alto, e lo spirito di Cristo fu portato giù sulla terra. Ora se avessimo tempo potremmo provarlo, qualunque cosa una parte della scrittura dice va fino in fondo attraverso la Bibbia. Se non lo fa, allora c'è qualcosa di sbagliato. L'antico era solo un'ombra del nuovo, l'ombra è l'ombra. Quindi se ottieni l'ombra puoi dire molto bene che cos'è il nuovo. Perciò ecco dove lui era e sarà. Ora questo spirito di Cristo ritorna sulla Chiesa, adempì esattamente di nuovo Giovanni 15, dove dice: io sono la vite e voi siete i tralci. E poi ancora Giovanni 14, 12: chi crede in me farà pure le opere che faccio io, medesime opere, stessa cosa. Giù lungo la tutta la scrittura: se dimorate in me e la mia parola in voi, domandate quel che volete, vi sarà dato. Molte cose che Cristo, ancora un po' il mondo non mi vedrà più, il mondo, la parola greca cosmos intende l'ordine del mondo, non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io è un pronome personale, sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo, rendendo Gesù Cristo lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Egli rimane, egli risuscitò dai morti, il mondo, l'incredulo, non mi vedrà. Non lo riconosceranno, ma il credente lo riconoscerà, perché lui è il medesimo Gesù che è sempre stato, non è cambiato, lo stesso ieri, oggi in eterno. E ora, e quella parola, molta gente tende ad agire come se essa non è ispirata. Ora voglio dire qualcosa qui che mi viene solo ora in mente, e non credo che il pulpito è fatto come posto di barzellette. Questo non è il luogo di barzellette, è per la sincerità. E mentre vediamo il giorno del Signore apparire, tanto più dovremmo essere sinceri. Ma ci fu una storia che mi fu riferita qualche tempo fa. di un giovane, che questo accadde a Boston, e lui andò via per iniziare la storia del principio. Egli aveva avuto una madre eccellente, e tale madre certamente si era accorta che il suo ragazzo aveva una chiamata nella sua vita per servire il Signore, e ciò gioverebbe ad ogni mamma. Ogni vera mamma dovrebbe sapere che il proprio figlio, che Dio l'ha onorato con un figlio che predicava il Vangelo, ciò dovrebbe essere un bene per la vita di una madre. E così la povera mamma cercava di fare tutto quello che poteva, lo mandò a scuola e in seminario per ricevere la sua laurea in lettere. E così, mentre lui era lontano, la madre si ammalò seriamente, e allora lei, come farebbe ogni cristiano, chiamò il medico, e il medico, ella aveva una polmonite doppia, e il medico cercò di fare tutto quel che poteva per lei per controllare la polmonite, e non successe nulla. Lui le aveva dato dei farmaci al solfuro, penicillina e così via, per uccidere il germe, ed esso non fu efficace. La mamma peggiorava continuamente. Allora mandarono a dire a suo figlio, che si trovava laggiù a Iceberg, Kentucky, al Wilmore College, di venire a vederla, dato che stava per morire. Così il mattino seguente, quando il ragazzo si preparava a partire, ricevette un telegramma: tua madre sta molto meglio, attende un'ulteriore chiamata. Circa un anno dopo, la donna ebbe il privilegio di vedere suo figlio. Egli ritornò a casa in vacanza e si era congedato dalla scuola. Lui disse: mamma, ho sentito dire che stai benissimo, dopo che erano stati un po' in compagnia come farebbero un figlio e una madre. Disse: non ho proprio mai capito che in medicina il medico cambiò per fare in modo che le tue condizioni migliorassero così velocemente. E lei disse: figliolo, non è stato così. Disse: tu sai dove quella piccola missione si trova giù per la strada, quelle persone laggiù che... Sì, me lo ricordo, disse lui. E lei disse: c'è una signora che afferma di essersi sentita guidata a venire quassù e a chiedermi se il pastore poteva venire a pregare per me. E così le dissi che andava benissimo. Allora disse: il pastore venne e lesse dalla Bibbia: se uno tra voi è malato, chiami gli anziani e lo ungano con olio, pregano su loro, la preghiera della fede salverà il malato. E disse: sai, lo lesse dalla scrittura e pregò per me e mi unse con olio. Il mattino dopo stavo così meglio che il medico mi fece alzare in un paio di giorni, stavo benissimo. Ebbene, disse lui. Lei disse: oh, lode il Signore. Disse: figliuolo, dovresti... Lui disse: mamma, stai cominciando ad agire come quella gente. Disse: senti mamma, disse, a scuola abbiamo imparato che dove lui ha letto il secondo passo scritturale, che lesse, si trova in Marco 16, dove questi segni seguiranno coloro che credono, imporranno le mani sui malati ed essi saranno sanati. Disse: là a scuola abbiamo appreso che Marco 16 dal versetto 9 in poi non è ispirato. Disse: vedi, quella gente, la maggior parte di loro non frequenta la scuola, sono ignoranti, una sorta di persone illetterate. Disse: senza dubbio hanno buone intenzioni, ma aggiunse: abbiamo però appreso a scuola che dal verso 9 in poi, quello che venne proprio aggiunto, forse dal Vaticano o da qualcun altro, disse, perché quella parte non è ispirata. La piccola madre mise un enorme alleluia, e così le disse: mamma, esclamò lui. Bene, cosa ti induce a dirlo? Figlio, disse, stavo solo pensando che se Dio poteva guarirmi con la parola non ispirata, che potrebbe fare in realtà con ciò che è davvero ispirato? Così sono le altre promesse. Chiedete qualunque cosa nel mio nome e io lo farò. Se dite a questo monte: spostati, e non dubitate in cuor vostro, ma credete che quello che avete detto verrà a compiersi, potete avere ciò che avete detto. Quando pregate, credete di ricevere quel che credete vi sarà dato. Vedete, essa è tutta ispirata, in ogni minima parte. Quando Morris Riddle, uno studioso molto raffinato, venne a casa mia, ricevette il battesimo dello Spirito Santo, cadde lungo un tavolino da caffè in casa, mi parlò dicendo: fratello Branham, da quel che capisco tu sei un battista. Io gli dissi: beh, ero appena ordinato alla chiesa missionaria battista da ragazzo, non ne faccio parte. Disse: beh, che sono questi pentecostali che frequenti? Sono persone proprio come te e me, disse. E io disse: beh, senti, disse, pensi che sia lo Spirito Santo che ricevono? Certo, disse io. Lui disse: perché tutto quello scalciare, ballare e gridare? Disse: beh, devono dare un colpo di fischietto per far girare le ruote, se non ne fanno uso non faranno girare le ruote. Disse: tu proprio non farai mai, in modo che imparino tutto ciò che lo riguarda, per evitare che facciano proprio in quel modo. Essi mettono in azione la fede per la strada, cercando di far entrare la gente nel regno di Dio. E disse: beh, gli ho visto fare tutto ciò. Disse: ti dirò perché sono qui. Disse: un fine ragazzo dell'India, disse, aveva ricevuto istruzione e insegnamento scolastico. Disse: quando andai per lasciarlo, lo condussi all'aereo e lo misi sull'aereo affinché ripartisse oltreceno. Gli parlai dicendogli: figliolo, ora che hai ricevuto la tua istruzione, ritorno al tuo popolo. Credo avesse studiato elettronica, mi pare. Mi riferì poi che quando quello ripartì, gli parlò dicendo: perché non lasci quel vecchio profeta Maometto e ricevi nel tuo cuore un vero Gesù Cristo risorto? E lui disse: signore, voglio chiederle qualcosa. Ora ricordate, Questo viene da una delle maggiori scuole bibliche, scuole fondamentali. Questo tale era uno dei loro dottori. Quello gli disse: che potrebbe fare il vostro Gesù per me più di quanto può fare il mio profeta? Beh, disse lui, il mio Gesù può darti vita eterna. Quello disse: oh, il Corano promette la stessa cosa. Il Corano è la Bibbia dei maomettani, sapete? Disse: esso promette la stessa cosa. Disse: beh, dissi, sì, io. Gli disse: sai, il Corano non ha promesso niente. Maometto non promise altro che vita dopo la morte. Disse: Gesù promise a voi dottori che sarebbero seguiti questi segni e prodigi. Disse: ecco cosa Gesù affermò. E quello disse: noi stiamo aspettando di vederlo compiuto, di vedere voi dottori produrlo, rifletteteci. Gli disse, proprio allora disse, mi resi conto che non avevo incontrato un ragazzo insensato. Egli avrebbe potuto opporsi, ma quello è un buon modo per farlo, lasciare che il nemico ti salti addosso una volta così e poi saprà dove andare. Vedete, così gli disse, mi resi conto che quello non era un ragazzo insensato. E dice che affermo, beh, ora guarda qui, Gesù è risorto dai morti, sì? Esclamò lui, avete avuto 2000 anni per dimostrarlo e circa i 2/3 della terra non hanno mai sentito di lui. Ora cosa vi succede? Disse, lasciate che Maometto risusciti dai morti e tutto il mondo lo saprà in 24 ore, e ciò è vero. Vedete, tengono un cavallo sulla sua tomba, l'ho visto io, mutano le guardie ogni 4 ore circa, aspettano ancora che risorga. Nel simbolo viene su di un cavallo bianco, vedete, per vincere il mondo. E poi disse, fate che risorga dai morti e l'intero mondo lo saprà. Lui disse, bene, Gesù risuscitò dai morti. Disse, il tuo profeta è nella tomba. Lui disse, come sai che risuscitò dai morti? Il dottore disse, lui è nel mio cuore, anche Maometto è nel mio cuore, signore, disse quello. Ma io ho gioia e pace, esclamò. Quello disse, signore, l'islamismo può produrre proprio tanta psicologia quanto lo può il cristianesimo. E lo fanno. Dovreste sentirli gridare e strillare, è vero. Produce proprio tanta psicologia quanto lo può il cristianesimo. Disse, beh, che intendi dire quando affermi che Gesù ti promise tutte queste cose? Suppongo che ti stai riferendo ai Marco 16, disse. Egli disse, sì, quello è uno di essi, non di tutto, ma ne è uno. Gesù disse nelle ultime parole che rivolse alla sua chiesa, andate in tutto il mondo, vedete, e predicate il Vangelo, e questi segni seguiranno il credente, fin dove? In tutto il mondo, ogni creatura. Se imporranno le mani sui malati guariranno, sono le ultime parole che lui affermò secondo la tua scrittura. Lui disse, vedi, quella parte non è ispirata. Disse, in realtà non lo intendeva, ciò non fu, non è ispirata. Disse quello, disse, che sorta di libro stai leggendo? Disse, il Corano è tutto ispirato. È la sconfitta della malevolenza della teologia fatta dall'uomo e non dallo spirito che si levi e affronti la cosa. Come dissero i ragazzi ebrei, il nostro Dio è capace di liberarci da questa fornace ardente, ma non di meno non ci inchineremo alla sua immagine. Abbiamo bisogno di gente coraggiosa. L'uomo che ha creduto in Dio è sempre stato coraggioso e ha creduto nel soprannaturale. L'uomo che crede in Dio. Il signor Ridley disse, davo dei calcetti in terra, fratello Branham, scacciavo la polvere così e non sapevo rispondere all'uomo. Disse, mi proponevo in cuore di venire a vederti. Poi e mi chiedo che significa tutto questo. Disse, eccomi, disse. Se lo Spirito Santo, disse, fratello Branham, mia madre mi ha mandato a scuola. Disse, quando ottenni la mia laurea, pensavo, c'è esattamente, so che intendi, disse io. Disse, così un giorno ottenni la mia laurea, proprio là credetti di aver trovato Cristo. Egli non era là quando ricevetti la mia laurea in teologia. Disse, ho abbastanza titolo di studio, laurea, onore in me da rivestire tutte le tue pareti. Dov'è Cristo in tutto ciò? Io dissi, chi sono io per dire che i dottori sbagliano? Ma non è di ciò che stiamo parlando, è della persona, Cristo, che devi conoscere. Ora l'uomo sta tenendo grandi campagne evangelistiche da ogni parte. Il dottor Ligwell, un mio buon amico e pure amico suo, e lui sta avendo un grande successo, prega per i malati, tiene grandi campagne, eccetera. E poi è per ciò che l'uomo credete. Ora vedete, lo Spirito era in Cristo, nel corpo, in Gesù, il quale era Dio, Emanuele, lo Spirito Santo, Dio, scese in Cristo e fu fatto Dio con noi. E poi lui fu, quel suo sangue versato doveva redimerci. Ora nell'Antico Testamento, quando l'adoratore veniva e poneva le sue mani sulla sua offerta, il sacerdote sacrificava, ossia tagliava la gola l'adoratore teneva il sacrificio con le sue mani e provava la sensazione dello squarcio della carne, e l'agnellino moriva, la sua piccola lana era intrisa del suo sangue, che stava tutte sulle mani dei credenti, e così via. Esso è stato preso nella geggia in cui si caricava per essere bruciato sull'altare. Il credente si rendeva conto che doveva essere quello a morire per quel peccato, ma l'agnello stava morendo al suo posto. Ma ora la vita che c'era in quel sangue non poteva ritornare sull'adoratore, perché era il sangue di un animale, il quale non ha anima. Là però c'era continuamente il ricordo del peccato. Ma ora Gesù era Emanuele, quindi la vita di Dio era in lui. E quella torna indietro, non solo la vita di un uomo, bensì Dio stesso, nella forma dello Spirito Santo, ritorna e rende voi figli e figlie di Dio. Allora siete figli e figlie, allora tu provi il terrore e la miseria e la punizione che passò Gesù deriso, e il suo ministero fu definito un'opera del diavolo, Belzebù, e venne preso in giro, scarnito dai conduttori religiosi, rigettato. Egli venne dai suoi, i suoi non l'hanno ricevuto. E che cosa lui passò? Dopo dovette sacrificare la sua vita sulla croce per riscattare ciò che Dio aveva preconosciuto, per redimere e ricondurre al punto in cui si cadde. Ora Dio lo fece, dunque, allo scopo di rimanere lo Spirito Santo sulla Chiesa, lui, sulla gente, i credenti. Lui è solo per i credenti. Egli non è per gli increduli, loro non lo vedranno mai, sono morti fin dal principio. Guardate quei farisei quando videro Gesù e seguivano il vero segno che era tenuto ad essere il segno messianico. Guardate ora Pietro che lo credette, e Natanaele lo credette proprio allora, la donna al pozzo lo credette, il cieco Bartimeo, tutti quelli che lo ricevevano lo credevano, ma quei conduttori stavano là e dissero: Belzebù, un cattivo spirito, una sorta di inganno, oppure un trucco. Gesù disse: voi dite ciò contro di me, io vi perdonerò. Il sacrificio non era ancora stato fatto, ma quando lo Spirito Santo sarà venuto per fare la stessa cosa, una parola contro di lui non sarà mai perdonata in questo mondo né nel mondo a venire, perché non lo potevano credere. Gesù disse: voi siete del vostro padre il diavolo e farete pure le opere sue. Ciò è corretto. Credere la parola significa ricevere la parola e lasciare che essa diventi vita. Ora Dio mostra là come lui stava confermando questo patto. Deve essere in quel modo la Chiesa, non un'organizzazione, non una denominazione, ma l'individuo singolo. E Dio è diventato lo stesso Spirito. Quello è lo scopo di Dio fin dal principio. Adamo ed Eva erano lo stesso Spirito. La Bibbia dice in Genesi 1:27: all'immagine di Dio, Dio è uno Spirito, all'immagine di Dio lo creò, li creò maschio e femmina, nella forma di Spirito che era in Dio. E Adamo doveva occuparsi della terra proprio come lo Spirito Santo è tenuto a guidare la Chiesa ora. E nonostante ciò, l'uomo non era nella carne ed era entrambi maschile e pure femminile, dal momento che si tratta dello stesso Spirito. Allora Dio creò l'uomo dalla polvere della terra e lo formò nella forma d'animale, per cui adesso noi siamo animali, lo sappiamo, siamo mammiferi, e c'è animali a sangue caldo, e ci troviamo in quell'immagine di vita animale. Poi Dio prese una costola di Adamo. Non, la donna è un sottoprodotto dell'uomo, esattamente non era nella creazione originale. Lui prese una costola, separò il fisico e prese lo spirito femminile di Adamo e lo mise in Eva. Vi furono l'uomo e la donna, e quando essi escono da quelle posizioni si trovano fuori dalla loro giusta condizione. In qualche punto c'è una perversione. Quando una donna vuole essere mascolina o un uomo vuole agire in modo femminile, da qualche parte c'è qualcosa che non va. Si trovano fuori dalle loro condizioni giuste. Lo notiamo in Rebecca e Isacco, che si trovavano nel loro proprio legame di sangue, vedete, ma ora quello simbolizzava il seme naturale di Israele, però Cristo, che non è né naturale, entra in scena per fede, come il segno del sangue che fu messo sullo stipite della porta giù in Egitto. Non importava quanto fossero circoncisi, che patto avessero, il segno doveva essere mostrato, altrimenti il patto veniva annullato. Certamente, quando vedo il sangue passerò oltre a voi. Ora il segno non è il sangue, è la vita che era nel sangue, lo Spirito Santo. E cioè, non importa quanto siete religiosi, a meno che non avete ricevuto lo Spirito Santo, perirete. Ecco l'unico modo, non c'è altra scrittura per far altro, soltanto quello. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Efesini 4:30. Notate ora, torniamo indietro. Così quello mostra che Adamo ed Eva erano uno fin da origine. Marito e moglie sono tenuti a essere uno. Ora però, quando si separarono nella carne, fu Eva che cadde. Cadde perché? Per aver disobbedito alla parola. Ogni frase d'essa, delle persone possono prendere una parte della parola, ma non il resto. Ci deve essere tutta. Vedete, lei dubitò solo di una frase. Se tutte queste malattie e guai che abbiamo avuto ora vengono ad opere di una donna che dubitò di una frase d'essa, come riotterremo qualcosa senza crederla tutta e accettarla tutta? Quella fu la loro, e si erano fortificati da quella parola. Quando si separarono nella carne, caddero. Lei cadde per la parola. Osservatela. Cosa cercò? Proprio così tante persone oggi vogliono una via migliore, alla moda, una via più facile, non vogliono confrontare la cosa che sta davanti a loro. Se lo fanno vengono messi fuori dall'organizzazione, scomunicati, senza pensarci due volte. Non sapete che per tutti gli uomini che parleranno male di voi falsamente per amor mio, rallegratevi e siate estremamente lieti, perché grande è la vostra ricompensa in cielo, già che così perseguitarono i profeti che ci furono prima di voi, e tutti coloro che vivono piamente in Cristo Gesù subiranno persecuzioni. Ora che altro vogliamo che lo dica? Potremmo riferire a ciò migliaia di parole, di passi scritturali, lo faremmo scorrere dalla Genesi alla Rivelazione o Apocalisse, perché tutto ciò che abbiamo oggi cominciò in Genesi, è il capitolo del Senno, ogni incredulità e tutto iniziano proprio qua, la Chiesa inizia proprio là, tutto inizia là, è come due viti che crescono e in cui una imita l'altra e cresce proprio quasi allo stesso modo, come Moab e come Mosè. Là veniva il piccolo Israele, nessuna denominazione ne ha fatto nazione, e qui i Moab avevano lo stesso sacrificio, una fine denominazione, tutti i loro dignitari uscivano fino allo stesso sacrificio, provando il loro vescovo lassù. Balaam andava a maledire quanto Dio aveva benedetto. Pensavano, questo popolo è negato, non ha nemmeno una chiesa di casa come era, sono solo dei vagabondi. E disse, ma nel campo mancarono di dire quel grido del re, lui mancò di vedere quella guarigione divina entrare là tramite quel serpente e la roccia colpita per dar loro vita, il grido del re nel campo. Quel vescovo accecato mancò di vederlo, ma eppure fondamentalmente era proprio tanto giusto quanto lo era Mosè. Sette altari, sette sacrifici, avevano pure un montone che parlava della venuta di Cristo. Ma Dio non ha bisogno che alcuno lo interpreti, egli è il suo proprio interprete, fa la promessa, poi la porta a compimento ed eccolo l'interpretazione. Nessuno lo deve interpretare. Dio non lo chiede a nessuno, la Bibbia non è un'interpretazione privata, tutti tendono a dire essa vuol dire questo, vuol dire quello, fate parlare Dio per se stesso, egli è colui che lo fa, lui fece la promessa, ci sta dietro e lo sostiene, lo fa per i credenti, ma gli increduli non ricevono niente, non è per loro, essi sono morti fin d'origine, non erano neanche rappresentati, non c'è nulla in loro, sono gusci morti, tu non dovresti essere così, siate riempiti con lo Spirito. Notate, egli separò Eva e Adamo e lei cadde, Adamo andò con lei. Ora, Adamo non fu sedotto, Eva fu sedotta, ma Adamo, il primo Adamo, era pure figlio di Dio e uscì a causa dell'amore verso Eva per cercare di riportarla indietro, già che l'amava. Cristo fece la medesima cosa per riportarla indietro. A cosa? Alla parola. Cosa provocò la caduta? La parola, cioè il non credere alla parola, tutta la parola. E Cristo venne affinché potesse divenire uno di noi, la sua vita in noi, per continuare la parola. Nel principio era la parola era con Dio, la parola era Dio, e la parola fu fatta carne e dimorò tra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo stesso Dio, ecco perché egli venne a farlo. Ora troviamo che nella struttura ci redime di nuovo a se stesso, redime i figlioli sviati in questi mortori e ritorna indietro ancora alla parola, indietro alla parola identificata. Ora quei giudei quando Gesù venne potevano dire, noi abbiamo la parola, abbiamo la parola. Ecco qui cosa disse Mosè, siamo i discepoli di Mosè. Gesù all'età di solito 12 anni discusse con loro, e poi quando vedete, ecco cosa fa l'uomo per esso. Ma Gesù disse, se non faccio le opere del mio padre allora non credetemi, perché le opere che il padre mi ha dato di fare testimoniano che io sono. Tu, ogni uomo che è mandato da Dio, Dio testimonia per le opere che lui è ordinato a fare. Se non lo fa, la scrittura non lo sostiene, lo lascia solo. Anche nel Vecchio Testamento avevano un modo di sapere se era vero o no. Portavano un sognatore, colui che profetizzava, o che Maesia li si recava all'Urim e Tummim, che era una luce soprannaturale. Dio è sempre soprannaturale, agisce nel soprannaturale, finché un Dio è soprannaturale, se si tratta di Geova Dio. E per quanto il sogno sembrasse buono, quando o se non si rifletteva su quell'Urim e Tummim, allora era falso. Ora il vecchio sacerdozio di Roma è abolito, però abbiamo ancora l'Urim e Tummim, questa è la rivelazione di Gesù Cristo, che lo rivela in questa parola. E qualunque cosa che sia contraria a quella parola, se è contraria ad essa, non è Dio, ma Dio parla per se stesso, egli si identifica con la sua parola. Ecco dove Gesù sconfisse Satana, sta scritto. Poi ecco qui che Satana tornò e si dibatté e disse, se sta pure scritto. Ma quando lui arrivò quel momento toccò l'alta tensione, in quel momento gli fischiarono le ali, saltò via di là. Dunque disse, sta scritto, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Va via da me Satana, vedete? Osservate che avvenne. Dio si è sempre identificato per la sua parola promessa. Ora se quei farisei avessero dato uno sguardo indietro, Mosè disse: il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Quello era nella scrittura. Ma non sorprende che Gesù ringraziasse il Padre dicendo: io ti ringrazio Padre, tu hai nascosto questi dagli occhi dei savi e dei intendenti e l'hai rivelato ai piccoli che l'apprenderanno. Quando egli parlò a Pietro quel giorno, allorché vennero, quando disse: chi dice l'uomo che io il figlio dell'uomo sia? Uno di essi dice che tu sei lì, un altro dice che sei Mosè, e così via. Lui disse: la domanda però non era quella, non è quella, l'ho chiesto a te. Quello disse: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E gli rispose: tu sei beato Simone, figlio di Giona, questo non te lo rivelò carne e sangue, non l'hai mai preso in un seminario, non te lo insegnò nessuno, ma è una rivelazione. O mai su questa pietra io edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non potranno vincerlo. La rivelazione è pure l'identificazione di Gesù Cristo. E gli disse: non faccio le opere di mio padre, non credetemi. Ora proseguiamo il viaggio, lo troviamo, andiamo ora al capitolo 17, lo troviamo qui al capitolo 17, dove lui apparve ad Abramo dopo la conferma di questo, mostrando ciò che doveva fare. E ora rammentate, lo Spirito viene sopra, è lo Spirito che nella Chiesa, la vera Chiesa, la Chiesa autentica, la Chiesa di Dio, il popolo di Dio, lo Spirito che in loro sta sopra, il medesimo Spirito su Cristo con una promessa: le opere che faccio io le farete pure voi. Ricordate che una volta alla crocifissione, appena prima, misero un cencio intorno alla sua faccia e lo colpirono sulla testa con una canna, dicendo: ora se tu sei il figlio di Dio, se sei un profeta, come dicono, profetizza profeta. Si passavano il bastone, dici chi ti ha colpito. Vedete quel diavolo, vedete quello, dice: capisco che sei esecutore di grandi miracoli, trasforma queste pietre in pane, lascia che io ti veda farlo, crederò se lo farai. Trasforma queste pietre in pane, crederò, lo farò. Non tanto tempo fa un uomo mi parlò, disse: se poi presenta una persona che è stata guarita insieme a un certificato medico, io dissi: misericordia uomo, stai zitto, per amor di Dio, disse, porterò medici a centinaia. Lui disse: ci sono $1,000 che ti aspettano se lo fai. Portai dei medici con le case. Lui disse: beh, i soldi sono in lui. Disse: desidero quel denaro per un'offerta missionaria. E lui disse: domanda a qualcuno che crede il Vangelo oltreoceano. E lui disse: beh, lascia che io porti una bambina, io e i miei fratelli ci metteremo intorno e la toglieremo la mano, e poi tu la guarisci subito qui davanti a noi e ti crederemo. Tu hai bisogno di guarigione mentale. Lui disse: esattamente vero, un uomo talmente posseduto dal diavolo. Lo stesso disse: se sei il figlio di Dio, se lo sei, scendi dalla croce. Oh, quando la stessa Bibbia disse che lui era appeso in croce, Caiafa disse: ha salvato altri, non può salvare se stesso, non sapendo che non si trattava altro che del più grosso complimento che gli era stato mai tributato. Se avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare altri, e egli doveva offrire se stesso. Certo, lui sapeva che l'aveva colpito, però non fa pagliacciate per il diavolo. Dio non è un pagliaccio, non fa pagliacciate per il diavolo. Le sue opere sono mandate a quelli che credono, non perché si facciano pagliacciare. Notate, qui lui gli apparve quando aveva 99 anni, e gli apparve in nome dell'Iddio Onnipotente. Là il nome in ebraico è El Shaddai. Ora Dio ha 7 composti nomi di redenzione, lo sappiamo, e non potete separarli da Cristo, non li potete separare. Cristo soddisfaceva ognuno di quei nomi composti di redenzione. Lo credete? Credete che egli sia Geovah Ire? Il Signore ha provvisto un sacrificio. Amen. Che dire poi, diceva Rafa, il Signore sono la tutte le tue infermità? Amen. E se quello che non fosse applicato a Cristo, allora egli non era Geovah Ire, perciò non potete separarlo, ed ecco l'intera cosa è combinata. Lui non può essere Geovah Rafa senza essere Geovah Ire, né può essere Geovah Ire senza essere Geovah Rafa. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni e per le sue lividure siamo stati guariti, non si mette in discussione. Ora qui troviamo che egli appare nel nome di El Shaddai, l'Onnipotente. In realtà la parola, il vocabolo ebraico è shed, alcuni lo pronunciano sido, significa seno, come il seno di una donna. E lui gli apparve nel nome di El Shaddai, che è visto nel plurale, cioè pettoruto, munito di seno. Io sono l'Iddio pettoruto. Abramo all'età di 99 anni cammina davanti a me. Sii perfetto, credi la mia parola. Continua solo a credere, lo promessi a 75 anni. Eccolo ora. Ora sono passati 24 anni da quando ti ho fatto la promessa, e quale conforto dovete essere stato per un uomo vecchio di 99 anni, e il suo vigore era del tutto scomparso, e qui Dio gli sta davanti e dice: io sono El Shaddai, sono il Dio pettoruto. Amen. Trai da me la tua forza, io sono la tua forza. Come il Nuovo e l'Antico Testamento, l'Iddio pettoruto, io sono l'Iddio pettoruto, trai da me la tua forza. Come quando si ammala un bimbo piccolo, si agita, sta male, debole, si appoggia al petto di sua madre, allatta, così da trarre la sua forza dalla mamma. In altre parole, Abramo, per me non sei altro che un neonato, a 99 anni della sua vita, non è passato alcun tempo, solo ricordate, Gesù fu crocifisso come fosse ieri, 1000 anni sulla terra sono solo un giorno per Dio, vedete, proprio come se lui fosse stato crocifisso ieri. E notate, io sono il Shaddai, tu sei il piccolo bambino debole, ma appoggiati al mio petto, alla mia promessa. E allatta da me la tua forza. Io sono il creatore che collocò i cieli e la terra, che mise le stelle lassù. C'è qualcosa di troppo grande per Dio? Io sono El Shaddai e tu sei il mio figliolo. E anche se sei debole, farò sì che tu faccia in quel modo, proprio per vedere cosa farai. Darò un esempio per la gente in avvenire, affinché l'uomo crederà alla mia parola. Io lo sosterrò, non importa cosa occorre, quanto a lungo lo farò, lo sosterrò. El Shaddai, trai la tua forza da me. Oh, tu dici, se io potessi credere, lui è ancora El Shaddai, è ancora il Dio Pettoruto, Nuovo e Vecchio Testamento. Trai solo la tua forza da ciò, oh, tutto ciò che hai bisogno, il neonato è indifeso, deve trarre la sua forza da sua madre. Ecco l'unico modo in cui ottiene la sua forza, ecco l'unico modo per cui un credente può ottenere la sua forza, e la trae dalla parola di Dio, ecco la sua forza, le promesse di Dio per lui, sostienilo e credilo. E non solo il piccolo neonato qui è rappresentato quando è ammalato, si agita, la mamma se lo può mettere al petto e allattarlo e lui si cimba, e ottenendo la sua forza viene appagato mentre si allatta. Quello è il modo per il vero figlio di Dio. Non importa cosa dice lo scettico, quel che mai si crede, se lo credi veramente, Gesù non può mentire. Tu sei soddisfatto che ciò ti viene rivelato, hai la promessa e niente la fermerà. Su questa pietra io edificherò la mia chiesa, vedete, spirituale, la parola rivelata di verità. Mentre aspetti, riposa sulla tua fede, prendi la promessa di Dio. Io ti credo, Signore, promettesti di darmi il battesimo dello Spirito. Sto riposando sulla tua, sulla fede, la mia fede che ho in te. Trago dalla mia risorsa, per la mia risorsa, per la mia salute, dalla tua risorsa la parola. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma dal petto di Dio si ciberà traendo la sua forza. Ogni parola che esce dalla bocca di Dio riceverà la sua forza come viene dalla bocca di Dio, la parola. Come Abramo. Abramo riposava. Ora egli era vissuto con Sara da quando lei era una bambina, per metà era sua sorella e stava vivendo con lei e l'aveva sposata. E lui, lei aveva avuto, ella era sterile, non aveva figli. E qui lei è ora già, se lui ha 99 anni, lei ne ha 89, ma Abramo riposa sulla fede nella mia parola. Ti prometterò, l'ho fatto, sono El Shaddai, sono il Dio Pettoruto. Per i miei figli che credono, se non vuoi allattare, beh, allora non parlarne più, vedi? Ma se sei un figliolo, ti allatti e riposi su ogni promessa. Notate, la vera fede riposa sulla solida roccia della promessa della parola di Dio. Essa non si sposta, la vera fede è ancorata. Come la stella del nord, la quale stella del nord è un punto vincolante per ogni capitano. La bussola indica solo quella stella del nord, e Dio, la parola, è per ogni cristiano la stella del nord. E se ti sei smarrito, è allo Spirito Santo che essa ti indirizza, non ti indirizzerà a nient'altro. Tutti gli altri ismi e altro in cui il cristianesimo si è mescolato, quel che mai può essere, è come il mondo, chi si sposta cambia quelle stelle, ma non può cambiare la stella del nord, né nulla può mutare la parola di Dio. Ancora ti ad essa, stai con essa. Ora la vera fede non è smossa da credere, da dottrine fatte dall'uomo e incredulità. La vera fede nella parola resta proprio con la parola. E dove puoi mettere tu la tua fede su qualcos'altro che non sia la parola? Se Dio lo disse, tienici il tuo dito, quello è vero, non si sposta. E attinge dal libro del Dio Pettoruto, la Bibbia. I suoi attributi, ciò che lui promise, quel che lui promise è la parola produce se stessa, se deve essere un pensiero prima che parola, poi parola, quindi la parola viene manifestata, ed ecco da dove tu trai la tua forza, credendo, credendo, per il creatore, credendo, perché lui era il creatore che formò il mondo. Qui il Nuovo Testamento dice, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così deve il figlio dell'uomo essere innalzato, per lo stesso scopo, cos'era? Essi dubitavano di Dio. e iniziarono l'infermità e il dolore. E perché cosa lui innalzò il serpente? Per la loro guarigione e per il loro perdono. Ecco che cos'era, e il rame rappresenta il giudizio divino, e naturalmente quel serpente giudicato da Gesù, il rame. Ora dopo che lui ebbe confermato il patto, o il patto gli fu manifestato, ciò dà fede ai veri figli di Dio. La parola dà fede, colui che ha il petto o il pettoruto, ciò fa loro qualcosa quando la parola, ossia quando il patto viene manifestato, dà fede ai veri figli di Dio. Ora, noi sappiamo, realizziamo che in questo egli fu chiamato Elohim. Pure la parola qui nella traduzione significa Elohim. Cercatelo proprio, assicuratevi. Elohim. Ed Elohim è l'onnisufficiente. Egli è El Shaddai, Elohim. Il Dio pettoruto, l'onnisufficiente. Lui non ha bisogno niente di nessuno. È il tuo onnisufficiente. Notate, qui è testimoniata la stessa cosa. Lo notavo questo pomeriggio mentre stavo studiando Giobbe. Egli è chiamato Elohim e Giobbe fu ridicolizzato, preso in giro. Che quadro di oggi! Ma Giobbe stava riposando sulla promessa di Dio. Quando anche i vermi corporali distruggono questo corpo, non di meno nella mia carne io vedrò Dio, lo vedrò io stesso. Riposa in Elohim qualunque cosa viene.
No matter what comes, his wife comes, said, you look miserable, Job.
Sua moglie viene e dice, hai un aspetto miserabile, Job. E qui i suoi consolatori gli fanno vista. Vedi che ti è successo, ragazzo? Ti dicevo continuamente che sbagliavi. Vedi cosa è successo? Molte persone simili insegnano alla gente così. Job fu l'uomo migliore del suo tempo. Il migliore uomo che Dio aveva sulla terra era Job. E gli disse a Satana, non c'è nessuno come lui. Amen. L'hai considerato? Satana disse, sì, tutto gli viene facile, spezza quella barriera e lascia che lo tenga io, ti farò maledire in faccia. Fece tutto quello che poteva, ma non ci riuscì. Giobbe riposò su in quella promessa. Si accostarono delle persone e dissero, lo vedevo adesso tutto ciò di cui parlavi a proposito di Dio? Guarda, credi che egli sia così, guarda cosa ti sta succedendo ora. Ma lui però riposava in Lashaddai, anche se le sue vesciche si riempivano e la sua vita era come finita, stava seduta su un cumulo di cenere, grattarsi le vesciche. Sua moglie disse, perché non maledici Dio e muore? E gli disse, parli come una donna stolta. Ormai il Signore ha dato, il Signore ha tolto, si è benedetto il nome del Signore, io confido in Elohim. Quanto anche lui distrugga questo corpo e i vermi corporali lo divorano, non di meno nella mia carne io vedrò Dio, lo vedrò io stesso, i miei occhi mireranno Lui. Non di meno nella mia carne io vedrò Dio, lo vedrò io stesso, i miei occhi mireranno Lui e non un altro. In Matteo 27 egli si fece avanti, quando i santi risuscitarono, vennero fuori ed entrarono, ma entrarono davvero in città, un vero simbolo d'oggi, che benché in attesa si confida nella promessa. Osservate dopo che lui apparve in questo nome, il nome del Dio Onnipotente. Ora chiesa, qui ora possiamo ottenere proprio un po' di dottrina, potrebbe essere un po' distorto per te, se non lo credi sta a te, siamo proprio qui, io dirò proprio quello che penso, tu hai il diritto di pensare ciò che vuoi pensare, ma notate però, tutte queste cose erano simboli, ombre ed esempi, come la Bibbia afferma che erano. Essi sono tutto ciò, e si tratta di questo. Dio sta trattando con Abramo nel tragitto, giusto come tratterà con la vera progenie di Abramo nel tragitto. Notate, egli tratta con i giudei allo stesso modo. Tutto cominciò là, in quella promessa del patto. Tutte le nazioni, tutti i popoli. Notate, dopo l'apparizione in questo nome dell'Onnipotente Dio, gli fu rivelato che era l'Onnisufficiente. Non aveva aiutanti, non gli occorreva alcuno, nessun segretario. Dio era solo. Dio era solo. E apparve ad Abramo in questo nome. E mentre gli apparve in questo nome, Abramo seppe chi lui era, mutò il nome da Abramo. Ora lui è giunto alla completezza del credere. Ora vedete dove è giunta la Chiesa? Spero tu possa leggere tra le righe. Sali al punto dove lui gli ha rivelato chi era e poi mutò il nome di Abramo, sì, che la promessa potesse essere adempiuta. Ora dite, non c'è nulla in un nome. Perché allora egli cambiò il nome di Abramo in Abramo? In Abramo? Perché mutò il nome di Giacobbe da soppiantatore in Israele, principe di Dio? Perché cambiò il nome di Saulo in Paolo? Certo, il suo nome, certamente, di sicuro vuol dire qualcosa, certo. Che sì. Se tu non hai il nome giusto, Dio lo cambierà, se lui ti ha chiamato. Sì, signore, notate, lui mutò il suo nome qui ora da Abramo in Abramo, che significa padre di nazione. Aggiunse Lam, Abram. Così egli fece questo affinché la completa promessa potesse essere adempiuta. E ora il figliuolo che era stato promesso tanto a lungo poteva essere visto, o in altri termini, essere rivelato. Quando lui mutava il suo nome e dopo che lui riconobbe chi egli era, egli avrebbe potuto essere, avrebbe potuto pensare che per loro c'era una festa, ma riconobbe che era Elohim, Dio solo. Ma quando lo fece, allora lui gli mutò il nome, disse: ora Abramo, tu non sarai più chiamato Abramo, ma Abramo, perché ti ho reso padre di nazioni. Abramo ora è adesso in condizione. Egli è in condizione dopo la rivelazione di chi lui è. Ora è in condizione di vedere il figlio rivelato. Il figlio è pronto a venire, a essere rivelato.
Oh,
figli di Abramo. Notate, egli cambiò il nome del suo messaggero proprio alla fine del tempo. Ne aveva proprio 99. Era rimasto un anno e lui mutò il suo nome da Abram in Abraham, cambiando il suo nome aggiunse Lam, che significa padre. Egli doveva essere un padre di una promessa, padre di promessa. Se hai discernimento spirituale, ascolta. Dopo la rivelazione del suo nome, di chi egli era, lui gli cambiò il nome. Ora, dopo la rivelazione, egli colpì la terra. Non c'è una compagnia di Dio, ce n'è uno. Ora è tempo perché la rivelazione del figliuolo che è stato promesso sia rivelata alla progenie reale di Abramo, della promessa. Guardate, lui lo cambiò da Wesley, Battista, presbiteriano, pentecostale. Non so se riferirlo oppure no, non lo dovete credere, ma spero che perdoniate perché non intendo offendervi. Ma guardate, non c'è mai stato un messaggero per le chiese di Dio in tutta l'intera storia del tempo in cui mai si sia avuto un conduttore della riforma, proprio come Billy Graham, il conduttore che abbiamo oggi, già che lui è andato in tutto il mondo. Vedete, e notate, non abbiamo mai avuto un uomo, un riformatore. Prendiamo Zwingli, Moody, Finney, Calvino, Knox, chiunque potesse essere, Wesley, Lutero. Non c'è mai stato uno prima con un nome che termina in Am. Il solo messaggero che abbiamo mai avuto nell'epoca di Chiesa con un nome che finisce in Am è
G-R-A-H-A-M.
E Graham è 6 lettere. E 6 è il numero d'uomo. Giorno d'uomo. L'uomo fu creato in Genesi 1:26, il sesto giorno. Ma 7 è il numero di Dio. Il settimo giorno Dio riposò, non sei, mostrando che questo Graham sarebbe per la Chiesa e nel mondo, che è nel mondo. Ma Abramo è 7 lettere. Dici, non c'è niente nei numeri, allora non conosci la numerica della tua Bibbia, vedi? Stai sicuro che l'hai sbagliato ora? Certamente. Dio è perfetto nel 3. Adorato nel 7, tentato nel 40 e giubileo nel 50. Oh, quel che mai volete fare. Tutta la matematica, la Bibbia scorre nella matematica. Notate, il sesto è un messaggero che viene mandato al mondo. E osservate, 7 è il numero di Dio. E notate, ora, questo tempo dell'apparizione, ossia la rivelazione del figliuolo, quando il figliuolo sta per essere rivelato, avevano già riconosciuto il suo nome, sapevano chi era, egli era il Shaddai. l'onnipotente Elohim, ma ora arriviamo all'ora in cui il figliolo promesso deve rivelarsi. Il figliolo, Isacco, stesso che è stato promesso, è pronto a entrare in scena, e lui non poté farlo finché mandò a dire di cambiare il suo nome da Abramo ad Abramo, perché egli era un padre di nazioni. Notate, Ham.
H-A-M,
padre, padre di nazioni. Guardate come si adatta a Malachia 4. Restaura la fede verso i padri. La progenie, o seme di Abramo, è restaurata per il tipo di fede che aveva il padre Abramo, la sua progenie reale. Malachia 4 deve essere riempito, cioè per restaurare la fede che c'era una volta in passato al principio, restaurarla per la reale progenie di Abramo. È una promessa, è esattamente la promessa. La reale progenie di Abramo deve essere rivelata. E per la progenie reale, cioè la progenie reale di Cristo. Cristo è la progenie seme reale, il seme è lo Spirito Santo che c'è nel cuore delle persone che credono in Dio, che ritengono la sua parola, e Dio opera tramite loro, recando lo stesso messaggio. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Io sarò con voi anche in voi, l'opera che faccio le farete pure. Vedete, lo rivela qui negli ultimi giorni come è destinato a venire. Ora attenti al capitolo 18, immediatamente dopo che il nome cambiò, Dio apparve per rivelarsi in carne. Dopo che il suo nome fu reso noto, chi lui è? Dio appare in carne ad Abramo un caldo giorno, appena poche settimane o mesi prima che Sodoma fosse arsa e Isacco entrasse in scena. E notate che Abramo sta seduto fuori sotto la sua quercia, e Lot si trova giù in Sodoma, e loro stanno godendo dei piaceri del mondo. Sì, egli è il pastore Lot, probabilmente aveva una graziosa piccola assemblea laggiù. Qualunque cosa lui abbia fatto, la Bibbia dice, le malvagità e i peccati del tempo irritavano la sua anima giusta. Dunque devono esserci stati come molti moderni Lot d'oggi. Ma lui si rendeva conto che non poteva dire niente al riguardo, perciò allora notate, egli stava là, ma Abramo, dopo che gli era stato rivelato, ora era Elohim, colui che gli aveva parlato. Ora sta seduto sotto la quercia, ed ecco venire tre uomini che camminano come tre esseri umani. Osservate l'effetto che la rivelazione di chi Dio era ebbe su Abramo. Cosa gli causò? Dopo che il suo nome fu cambiato da Abramo in Abramo, vide tre uomini venire e chiamò i tre con un unico nome. Mio Signore, loro tre erano uno, non così col numero 6 Lot. Egli vide venire due e disse, miei signori, la visione di Abramo e la rivelazione gli mostrarono che lui era l'onnisufficiente, Elohim. La sua progenie deve ricevere la stessa cosa. Notate come lui si rivelò, come si fece conoscere se egli era giusto oppure no. Osservate che segno lui fece col vero credente, cosa fece succedere per fargli sapere che quello era Elohim. Ora lo disse, mio signore, signore maiuscolo, ogni studioso lo sa. Ogni studioso sa che si tratta di Elohim, l'onnisufficiente, Elohim. Una volta un uomo mi disse, non credi che era Dio? Certo che sì, disse io. Abramo disse che era Dio, lui gli parlò, avrebbe dovuto saperlo, sì. Oh, disse quello, vuoi dire che Dio stava là a mangiare quella carne di quel vitello e a bere del latte della mucca e mangiare pane di gran turco, come mai volete definirlo? Lo fece, disse io. Beh, tu non conosci proprio il nostro Dio. Beh, oh, egli poteva proprio, beh, egli proprio arrivò. Noi siamo composti da 16 elementi, petrolio, luce cosmica, potassio, calcio, eccetera. Proprio 16 elementi. Egli li prese proprio assieme e ci soffiò dentro e scese nella terra. Sono così lieto che lui sia quella sorta di padre. Quando anche i vermi corporali distruggono questo corpo, non di meno lui ti chiamerà, promise che lo farà, egli Elohim. Lanciò un'altra manciata e disse, vieni qui tarlo o quel che mai sia, gli angeli, scendiamo, andiamo a vedere Sodoma, vediamo che succede. E Abramo, dopo la rivelazione, lo vide e seppe che vi era un Dio. E lo vide e disse, mio signore, vieni in disparte, siediti, lascia che io lavi i tuoi piedi. Ora lui non disse mai signore, e osservate, là è maiuscolo, lo sanno tutti. Oh, infatti che Dio glotto, vedete, signore è maiuscolo, signore Elohim, non è sufficiente. Disse, lascia che ti porti un po' d'acqua e lavi i tuoi piedi, ti dia un pezzetto di pane, allora puoi continuare il tuo cammino. Vedete, sto facendo troppo tardi, farei bene ad affrettarmi, volevo andare qua e non so quando sarò in grado, sopportare. portate con me solo un nostro poco. Notate, l'Elohim, Elohim, l'onni sufficiente, Dio. E lui disse, osservate cosa fece. Ora, due di loro continuavano a guardare giù verso Sodoma. E lui disse, pensate che nasconderò questo segreto ad Abramo? Egli non fa niente, non rivela ai suoi profeti. Vedete, egli fa loro conoscere e disse, io non tratterò questo, visto che lui è benedetto da Dio ed erediterà la terra e così via. La sua progenie sarà diversa. Sarà padre di molte nazioni, non glielo nasconderò, glielo farò sapere. E lui disse a loro così, inizia a rivelarglielo. Ed egli disse, Abramo, non Abram, Abrahamo, dov'è tua moglie S-A-R-A-H? Come lo sapeva? Ebbene, appena un giorno prima lui era Abramo, un giorno due prima di quello, e lei era Sarai, e ora è Sara, e lui è Abramo. Disse Abramo, dov'è tua moglie Sara? Abramo disse, ella è nella tenda dietro di te. E lui disse, io ti visiterò in accordo al tempo della vita, e questo figlio che è stato promesso è pronto ora a entrare in scena, tu l'avrai. E Sara rise come in se stessa, disse, io sono vecchia e avrò di nuovo piacere col mio signore, anche lui vecchio, qualcosa così dunque, perché lei aveva 99 anni e lui 100. E così ora potrei rifarlo. E l'angelo messaggero, Dio in carne umana, disse, perché lei ha riso? Quella era una conferma. Perché? Mostrava che la rivelazione era giusta. Mostrava che quello che egli aveva chiamato Elohim era giusto, dato che lui era la parola. Quello era in Ebreo capitolo 4, versetto 12, dice, la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli e discerne i pensieri e gli intenti del cuore. E quando Abramo vide questo, fu certo allora che poteva chiamarlo Elohim. Elohim egli era la parola, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Osservate quando Gesù, la progenie reale di Abramo, entrò in scena. Egli si rivelò alla progenie naturale di Abramo nello stesso segno, e lo chiamarono Beelzebù. Ciò accecò gli increduli, li accecò e causò che essi bestemmiassero e li mandò all'inferno. Però diede vita eterna ai credenti che erano ordinati o predestinati a vita eterna. Notate, Gesù promise che negli ultimi giorni, giusto prima della venuta del figlio dell'uomo, che verrebbe e si rivelerebbe nei giorni in cui il figlio dell'uomo sta per essere o viene rivelato, questa progenie reale di Abramo vedrebbe lo stesso segno. Ora notate, quando egli lo disse in San Luca 17, 28 e 30, come fu ai giorni di Sodoma, ora questo lo disse Gesù. Io non ne sono responsabile, egli, io sono responsabile di dirlo, di dire ciò che lui disse. Ma Gesù disse questo, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Ora notate, ai giorni in cui il figlio dell'uomo sta per essere o viene rivelato, quando il figlio dell'uomo sta per essere rivelato alla sua chiesa, come per Abramo egli era Dio, continuò a scendere, confermò il patto, riconobbe che lui era, il suo nome cambiò. Notate, esso fu cambiato appena prima che egli salisse sul colle, guardando su Sodoma, appena prima che venisse il figlio promesso. Gesù parlò della stessa immagine. Gesù leggeva la medesima Bibbia che sto leggendo io e state leggendo voi. Se volete sapere di che si trattava, tornate indietro e guardate cosa stavano facendo ai giorni di Sodoma. Notate, non tanto ai giorni di Noè, ma in Sodoma lui parlò della loro immoralità e di come mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio. Ora non è più mediante l'acqua. Dio lo promise per mezzo del segno d'arcobaleno. Ci diede un segno e ci dà sempre segni, l'arcobaleno. Egli ricorda sempre i suoi segni, che sono sempre fedeli lungo gli anni. Non fallisce mai di dare quel segno dell'arcobaleno. Egli dà sempre i suoi segni, notate. E in quel segno lui promise di non distruggere più il mondo con l'acqua, ma disse che lo avrebbe bruciato. E osservate che Gesù qui dice, come fu ai giorni di Sodoma. Il mondo gentile doveva essere distrutto. E vedete cosa ci fu giù tra loro? Un uomo, Graham, fece saltare in aria quei politici, la Chiesa naturale. Ora, la Chiesa spirituale, ci sono sempre tre categorie di gente, cioè credenti, increduli e falsi credenti, ci sono in ogni folla. Se sentiste la pressione come me, sapreste che stasera erano proprio qui. Quindi voi tutti e tre, notate, ecco, ovunque ci sono sempre quelle tre classificazioni di gente. Ora, se vedrete, ci doveva essere la stessa cosa quando il figlio dell'uomo doveva essere rivelato alla progenie reale di Abramo attraverso Cristo. Cristo è la progenie reale, quando lui sta per essere viene rivelato negli ultimi giorni. Ora, in quanto alla posizione, il mondo sta disposto esattamente, poiché il figliolo che sorse all'estremo tramonto all'est, tramonta all'ovest, ed era un giorno cupo, si facevano organizzazioni, denominazioni, ma ci sarà luce nel tempo della sera. Disse il profeta Geremia, e ora nei giorni in cui quel figliolo viene fuori da dietro il numero della denominazione per rivelare se stesso, disse che il mondo sarebbe stato disposto proprio come fu ai giorni di Sodoma, e il figliolo dell'uomo si sarebbe rivelato di nuovo al popolo. Guardate come lo rivelò alla progenie di Isacco, guardate come lo rivelerà alla progenie reale, la sposa reale, la regina è la progenie reale. Come Dio in Egitto portò fuori una nazione da una nazione, egli sta portando fuori una chiesa da una chiesa, ossia una sposa fuori da una chiesa. Chiesa fuori da chiesa, è il rimanente della progenie della donna, cioè quanto era rimasto. Vi è pianto stridor di denti, poiché esse non avevano olio nelle loro lampade. Lo Spirito Santo, come sempre rappresentato, ecco. La posizione è ben stabilita. E ora alzate lo sguardo sul colle. Ora la chiesa, Abramo, Lot, i sodomiti, il mondo, la chiesa, l'eletto. La chiesa, la sposa fuori dalla chiesa. In quanto alla posizione siamo stabiliti bene. Il mondo è proprio nel corretto ritmo. Perversione, tutto è pervertito. Vi dirò, cioè, tutto è ibrido. Essi, per venire ho visto un grande cartello, diceva, grano ibrido. Beh, non è buono, no. Ciò dovrebbe far saltare voi atei. Quando Dio disse, ogni seme produca della sua specie, e potete ibridare il grano e renderlo un grano d'aspetto migliore, ma non potete piantarlo ancora, non c'è vita in esso. Ed è in quel modo che avete fatto con la Chiesa, l'abbiamo abbellita e ornata con orpelli denominazionali, però non c'è vita in esso, non può produrre ancora quella prova biblica, vedete, non può produrre la prova della risurrezione di Cristo, è un affare ibrido. Gente meglio vestita, meglio pagata, denominazioni più grandi, più ricche dell'epoca dell'Odissea, esattamente, ricca, non hai bisogno di nulla, non sai che è miserabile, sei miserabile, infelice, cieca, povero, nulla e non lo sai. Se un uomo non sapesse di essere nudo, glielo potresti riferire, ma quando non lo sa, quella è una condizione miserabile, piuttosto. Non disprezzate la gente, ma abbiate pietà. E se ti trovassi tu in quella condizione, se la parola di Dio non ti fosse rivelata, cosa faresti? Che altro importerebbe se i tuoi occhi fossero così ciechi da non poterlo vedere? Quello è uno spettacolo miserabile, e proprio esattamente posizionalmente non puoi puntarci il dito. Sta là giusto ciò che lui dice che avrebbe luogo. Questi segni sarebbero negli ultimi giorni, vedete proprio esattamente dove stanno. Ora attenti all'ibridazione. Sapete, se qualcosa è come se prendi un asino e l'ibridi con un cavallo piuttosto con una cavalla, e che ottieni un mulo, ma quel mulo non si può ibridare a sua volta. Vedi? Io dissi, ogni seme produce della sua specie. Ora, da dove viene la tua evoluzione? Il tuo proprio progetto, quel che dici di credere, è condanna. Io dissi, ogni seme produce della sua specie, non si può ibridare a sua volta.
No,
egli è finito. E io penso che un mulo è una delle cose più ignoranti che abbia mai visto. Non puoi insegnargli niente. Egli se ne starà lì con quelle grandi orecchie lunghe, sapete, aspetterà davvero fino al minuto di scalciarti prima che muoia. E lui solo, non puoi insegnargli nulla. Me ne ricordo, lui se ne sta lì e tu vai a dirgli cose. Mi rammento tutte le persone d'oggi che sostengono di essere credenti, orecchie grandi e lunghe se ne stanno là, i giorni dei miracoli sono passati. Non sa da dove vieni, non ne sa niente al riguardo. L'unica cosa che sa è un credo di chiesa. Ma lasciatemelo dire, io rispetto per un puro sangue, ragazzo. Lui può dirti il suo pedigree, è albero genealogico, può dirti chi era suo papà, chi era sua mamma, chi era sua nonna, chi era suo nonno. Egli ha il pedigree, e così sono pure i cristiani che hanno il pedigree. Possono correre proprio direttamente indietro al libro degli atti e vedere da dove vengono. Un cristiano col pedigree, nato dallo stesso spirito, la stessa cosa, agisce allo stesso modo, gli stessi persecutori, asini e cavalli si cibano assieme, proprio così, ecco. Ci deve essere però, questo è un tempo ibrido. Non molto tempo fa vedi un brano su Reader's Digest: continuate a cibare le donne con questa carne ibrida e cose simili e non potranno avere bambini. Esse stanno cambiando, si stanno ingrandendo di spalle e stringendo i fianchi. Voi sapete, l'uomo ha sempre distrutto se stesso per mezzo della civiltà. Ritornate a Dio, credete a Dio, ritornate al seme originale, ritornate e credetelo. Avete letto la mia registrazione, piuttosto immagino voi abbiate ascoltato il seme originale, il volto della sposa e quelle cose le quali sono vere. Il Signore lo sa, quelle cose vengono predette da mesi e mesi. Voi gente, ciò che vedete qui è solo il meno che vedete per l'uovo. Chiedetelo alle persone che stanno con voi, domandate se si è mai fallito una volta, dite alla gente dei terremoti, delle cose che stanno per succedere. Lo Spirito Santo ce lo afferma, è esatto questo? C'è un uomo che è stato certo di diverse persone, come Marilyn Monroe, prima che fosse morto, dicono che si sia suicidata, non lo fece, è morta per un attacco cardiaco, assolutamente. Quest'uomo, questo combattente, la mia immagine in Germania, tutte quelle cose, proprio migliaia di cose perfettamente ogni volta a puntino, non può essere nient'altro che lo Spirito Santo. Vedete, vedete, lui lo promise. Nel 1933 egli diede sette cose affinché accadessero, e ora ognuna di esse è venuta a compiersi perfettamente, tranne due cose, giusto esattamente come anche il presidente Kennedy sarebbe stato introdotto, sta proprio lui, là sui miei libri proprio ora, lo disse esattamente 32 anni fa, come sarebbe stata costruita quella linea Maginot 11 anni prima che venisse eretta, come sarebbe sorto quell'Hitler, il fascismo, il nazismo, e tutti si sarebbero legati al comunismo. Il comunismo avrebbe distrutto il cattolicesimo, e avverrà, sì, qualunque cosa facciano, e si mostrava, sì, si diceva che ci sarebbe stato un concilio ecumenico, come tutte le chiese sarebbero unite e avrebbero formato l'immagine detta il marchio della bestia. Li vedete proprio sulla strada giusto ora, è esattamente vero. Deve accadere dal momento che non è mai mancato di esserci. Tutti quelli che mai lo sappiano lo considerano in tutto il mondo. Non è mai fallito una volta, mesi e anni prima del tempo. Avviene giusto, perfettamente, ben a puntino. È Dio tra voi, gente. Dio in noi. Lo Spirito Santo, notate. Gesù disse che la progenie reale sarebbe stata identificata per la stessa cosa qui in Luca capitolo 17. Oh, tornate o dispersi dalle vostra denominazione alla vostra proprietà. Ognuno di noi può credere quel Dio. Se tu credi in Dio, sai che Dio sana i malati, non c'è dubbio. Perché se non credi, che sapete, dicevano in quei giorni, Geova sappiamo che può guarire, però non può salvare. Ora egli può salvare, ma non può guarire. Vedete, proprio lo stesso diavolo, la stessa cosa. Egli è entrambi salvatore e guaritore. Egli è Geova Ire, Geova Rafa. Oh, ritorna. Ricordate, egli promise questa posizione in cui tutto stia proprio nel modo in cui è ora. Sì, che ciò avrebbe avuto luogo. Egli disse che avrebbe e deve avvenire. Gente, mi spiace, vi ho trattenuto fino a tardi ore. Chiniamo i nostri capi solo un minuto, questo lo finirò forse domani sera. Ho qui altre sei pagine di note. Chinate i vostri capi solo un momento. Siate tutti riverenti. Potreste non essere d'accordo con me, ne avete il diritto. Io ho il diritto di esprimere quel che penso. Ho avuto la scrittura, ora non importa che direi io. Se Dio non lo sostiene, allora lo rimetto mimi, non sta funzionando, quindi viene rifiutato. Non importa quanto pare buono e quanto pare vero, lo deve mostrare lo rimetto mimi. Il seme deve venire alla vita. Se non lo fa, allora non era così. Ora, in quanto alla guarigione, ho cercato di dirvi che non sono un guaritore, ci sono molti uomini che si definiscono guaritori, poi c'è un mucchio di critici che chiamano degli uomini guaritori solo per criticare, il loro cuore non è a posto con Dio, vedete, tutti sanno che nessun uomo può guarire un altro, Dio sana l'infermità. Invoca Dio per la tua morte e prega tutto ciò che vuoi. L'ospedale ti faccia un'iniezione di fluido ogni giorno e morirai proprio lo stesso. Se stasera mi taglio la mano e sto qui con una mano tagliata, non c'è medicina al mondo che possa sanare la mia mano. Non abbiamo medicina che guarisca, nessuna medicina guarisce. Ogni medico ve lo dirà, essa mantiene solo puri mentre Dio guarisce. Se mi taglio la mano, essa non può ricostruire il tessuto. E dici tu, sì, fratello Branham, c'è la medicina per guarirlo. Bene, vogliamo sapere qual è. Lasciate che ve lo mostri. Se mi taglio la mano e cado qui morto, un medico potrebbe venire a imbalsamare il mio corpo e darmi un aspetto naturale per 50 anni. Mi cuce la mano e mi porta là fuori e mi fa un'iniezione di penicillina ogni giorno. E fra 50 anni che da ora quel taglio sarebbe proprio come era quando fu fatto. Se la medicina fu creata per guarire il taglio, perché non la guarisce? Una medicina guarirà un taglio nella mia mano, guarirà un taglio su questo banco, sarebbe un taglio nella mia gola. Se guarisce un taglio, guarirà un taglio ovunque si trovi. Ebbene, dici tu, beh, la medicina fu fatta per gli esseri umani, allora perché non li sana? Ebbene, dici, la vita è uscita da te, dunque c'è qualcosa che sana oltre la medicina, è vita, certo, e la vita è Dio, certamente, che lo è, eppure Alcuni sono peccatori, ne sono pervertiti. Eppure tu sei all'immagine di Dio e la vita che hai te l'ha data Dio, lo sai, no? Perché Dio è il guaritore. La vita è il guaritore, lo credi, vedi? Ne hai visto fare tanto. Ora accettiamolo proprio ora. Proprio, vedete? Prima di farlo mi chiedo quanti qui sono convinti. Prima, se siete nuovi di qui, se non ci siete mai stati in precedenza, credete che lui è il figlio di Dio? E per questo messaggio di stasera, la sola parola, prima che lui faccia pure qualcosa, lo credi e vuoi che ti ricordi in preghiera, alza la tua mano. Vuoi? Oh, Dio vi benedica. Oh, ma 300 o 400 mani, Dio vi benedica. La fede viene dall'udire, udire la parola. La ragione per cui lo dico è che il seme troverà favore verso Dio. Penso ora che anziché chiamare una fila di preghiera quassù, vi farò solo pregare. Lasciate prima che vi dia un passo scritturale. Ciò che facciamo deve essere scritturale. Deve essere scritturale. Dio non onorerà nient'altro, egli non onora bugie, onora solo la sua parola. La promessa è che la mia parola non ritornerà a me a vuoto, essa compirà ciò per cui era proposta. E vediamo la parola che è segnata oggi. Non importa quanta incredulità sorga nel campo, Dio onorerà la sua parola quando troverà fede tramite cui onorarla. Ora, da qualche parte nell'edificio, voglio prendere questa scrittura, credo sia Ebrei capitolo 3. La Bibbia dice che egli è il sommo sacerdote proprio ora, che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. E voi che alzaste la vostra mano, voglio che non appena il servizio qui sia concluso, voglio che salite e stiate qui intorno, perché si preghi e accettate Cristo come vostro Salvatore. Fate la vostra strada a una delle belle chiese qui intorno, non importa dove, qualcuno che predichi il Vangelo, andate da loro e chiedete il battesimo cristiano, e il pastore vi prenderà da lì in poi. Egli è un uomo di Dio, chiamato a essere un uomo di Dio, vi prenderà da lì in poi. Proprio se fossi qui in questa città, farei parte di una di queste chiese qui, andrei da quelle che credono il Vangelo, starei là, certamente mi identificherei con esse. Bene, ecco cosa vi occorre fare, e ciò che vi occorre fare ora, se lui è il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità, ora è lo stesso ieri, oggi in eterno, quindi dovrebbe agire allo stesso modo di come fece ieri. Ho osservato una piccola donna, toccò una volta la sua veste e lui si girò e seppe cosa lei aveva, e le riferì che la sua fede l'aveva salvata. E lei sentì in se stessa, non prese mai alcun dolore per dimostrarlo. Non doveva dimostrarlo, tu non dimostri le cose, credi Dio, vedi, non dimostri affatto Dio, tu non puoi dimostrare di salvare la tua vita, c'è un Dio uscendo qua e non dici fammelo vedere, vedi, devi crederlo, l'intera armatura di Dio è soprannaturale, amore, gioia, fede, longanimità, pazienza, mitezza, vedete, tutto soprannaturale. Noi guardiamo le cose che non potete vedere col vostro occhio naturale. Cristo stasera è qui, lo promise, ovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro, sono là, ancora io, egli è qui, ora, egli è lo stesso ieri, oggi in eterno. Tu preghi e dici, Signore Gesù, sto male, ho quello di cui mai hai bisogno, io sono bisognoso e voglio te, Dio caro, abbi pietà di me e sanami, farmi sta bene. E ora, se ho abbastanza fede, Signore, da toccarti, so che il fratello Branham non mi conosce, sono un estraneo, e so che non mi conosce. Ora, se quell'uomo mi ha detto la verità, cosa che io credo, perché viene proprio dalla tua parola, io l'ho letta, vedo che sembra proprio perfettamente vera, ora confermala, io reclamo di essere una progenie di Abramo tramite Cristo, reclamo di essere progenie reale, credendo in Gesù Cristo, la progenie reale. Io credo di essere parte della sua sposa, la sua chiesa, per cui egli sta venendo. Io sono malato e bisognoso. Per favore, Signore Gesù, lascia che io ti tocchi e tocchi la tua veste. E confermando, parlando tramite il fratello Branham, come lui promise sarebbe stato, come fu nei giorni di Sodoma, solo lascia che io ti dica quel che sto pensando per pregare ciò che voglio. Quali sono i miei bisogni, qualcosa di me, fallo proprio. Padre Celeste, ora è tutto nelle tue mani, ora questo è tutto ciò che posso fare. Io o qualunque altro uomo posso solo dire ciò che hai detto. Qui la verità. Ora conferma, Signore, che è la verità. Ho parlato di te, di che ho detto la verità nel nome di Gesù Cristo. Amen. Voglio che tu creda soltanto, abbi solo fede. Ora, nessuno si muova intorno, sedetevi solo molto riverenti. Voglio immaginate che davanti a voi, qui in piedi, sta Cristo, risorto dai morti. che una volta passò attraverso le mura, mangiò del pane, disse: toccatemi, sono carne e ossa, e sparì proprio davanti a loro. Ora lui promise che sarebbe apparso negli ultimi giorni di nuovo nella forma di carne umana, nella vostra carne, come fece ai giorni di Sodoma. Dio era Cristo manifestato nella carne. Ora nella sua chiesa, la sua sposa, vedete, si stanno unendo. È un tempo di unione. Le chiese si stanno unendo, le nazioni si stanno unendo, e la sposa e Cristo si stanno unendo. Vedete, è un tempo di unione. Ora credete proprio semplicemente, non cercate di innervosirvi e pressare in qualcosa, perché non avete niente. Dite solo umilmente: Signore, io credo, qualcuno lo faccia. E ora io, quanti stanno seduti davanti a me specialmente, ora conosco questi uomini qui e questi qui, conosco alcuni seduti qui, che è proprio qui, giusto proprio di fronte a me. Consacriamo questo gruppetto proprio qui da qualche parte. Quanti hanno mai visto Cristo farsi conoscere così? Vediamo le vostre mani, non l'avete mai visto, immagino l'abbiamo visto tutto. Benissimo. Pregate ora. Siate ora molto riverenti. Non so che vuole lui, non so dirlo, sta a lui. Vi farà credere molto fortemente? Il Signore l'ascolta. Lui sa ogni cosa. L'uomo che siede proprio là soffre di ernia. Credi che Dio sanerà quell'ernia? Sì. Siamo estranei l'un l'altro, suppongo, tu e io. Non ti conosco, non ti ho mai visto. Ma se è per ciò che stavi pregando, alza la tua mano. Se è vero, alza la tua mano, quest'uomo siede. Credi tu che quando Andrea aveva riferito a Simone di venire a vedere che avevano trovato il Messia, e quando venne entrò nella presenza del Signore Gesù, tu sei in contatto con qualcosa ora, con la tua preghiera? Vedi, lui gli riferì chi era. Credi che Dio possa dirmi chi sei? Se lo crederai, lui può farlo. Ciò ti incoraggerebbe a credere con tutto il tuo cuore? Ti riposeresti in quella condizione? Ora, l'uomo ha alzato le sue mani, sì, che ciò che mai gli fu detto, non so, dovrò far scorrere il nastro registrato, vedete, quel che mai fu giusto, è esatto ciò, Signore? D'accordo, quel che mai fu è giusto. Signor Schaefer, credi con tutto il cuore, se puoi credere. Ora ciò non è altro che quel che lui disse: il tuo nome è Simone, figliuolo di Giona. Ora, se solo crederai, ciò è tutto quello che è necessario. Vedi, ora che cos'è? Egli lo promise, diede quella promessa. Ciò mostra che lui è qui, non proprio io. Egli è in te, egli è nel suo corpo dei credenti. Signorina, che piangi e preghi col tuo capochino, soffri di cancro. Se non avrai paura e crederai, Dio ti farà star bene, se lo puoi credere. Ella lo perderà. Signora Hood, credi ora con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo ti fa star bene e puoi avere quello che chiedi? Ora lo crederai con tutto il tuo cuore? D'accordo, Signore. Amen. Seduta proprio vicino a te c'è una signora che ha un male allo stomaco, mal di cuore, complicazioni. Se credi con tutto il tuo cuore, puoi avere la tua guarigione. Lo credi con tutto il tuo cuore? Vuoi accettarlo? Sì, d'accordo. Quell'uomo là ha le emorroidi. Credi che Dio possa guarire quelle emorroidi e ti faccia star bene? Alzati. Che ne penseresti tu seduto proprio là accanto a lui con l'ernia? Credi che Dio possa guarire quell'ernia e farti star bene? La signora proprio vicina al tuo braccio là soffre di mal di testa, è passata ora, non vedi, la tua fede l'ha fatto. Ecco tutto ciò che devi fare, di credere soltanto. Ecco qui una signora col diabete. Credi che Dio ti farà star bene, signora seduta là col diabete? Credi che Dio può dirmi chi sei? Sì? Signora Robinson, ecco il tuo nome. Metti la tua mano su di lui là per quell'ernia. Forse Dio ti farà stare pure bene, se lo credi, lo farai? D'accordo, signora. La signora seduta accanto a te impone la mano sopra. Signore, alla neurite, credi che Dio guarirà la neurite e ti farà star bene? Se lo fai puoi avere pure la tua guarigione, devi crederlo. Ora ecco la conferma. Dio fece la promessa. Ora quanti credono che Cristo è qui? Lo credete? Ora, tutti voi che volete nella sua presenza, ora, che volete grazia da Lui, che volete grazia sulla vostra anima, volete accettarlo, ora, mentre state proprio nella sua presenza, identificate. Ora, io, un uomo potrebbe entrare qui con cicatrici di chiodo nelle sue mani e segni di spine e dire sono io il Signore. Ogni vecchio ipocrita può farlo. Ma la vita, il corpo del Signore Gesù sta sedendo alla destra della maestà. Quando Egli viene, il tempo non è più. Quando quel corpo ritorna alla terra, ma il suo spirito è qui. La sua vita sta dando prova che Lui è qui. Vedete, io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. E voi che volete grazia da Lui ora, volete alzarvi solo per una parola di preghiera su tutto l'edificio. Voi che ovunque siate vorreste alzarvi, Dio vi benedica, là in fondo. E così continuate solo a stare in piedi, state solo in piedi, ecco tutto ciò che voi facciate, state solo in piedi un minuto per pregare, se starete per Lui, se vi vergognate di Lui ora, Egli si vergognerà di voi davanti al Padre, e se ora volete confessarlo, Lui vi confesserà davanti al Padre. Ora voglio accettare Cristo come mio Salvatore, voglio che Lui mi riempie col suo spirito proprio ora, lo voglio, restate proprio in piedi solo un momento per pregare, se volete, in piedi, proprio così, voglio, mi sento spinto a farlo, facendo la, questa è un appello all'altare, in piedi, non abbiamo altare a cui andare, l'altare è il vostro cuore, tirate solo indietro tutta l'incredulità e sappiate che Lui è ora, alzatevi in piedi voi che volete accettare Cristo proprio ora, nella divina presenza che sentite, che è confermata ora, ora chiniamo i nostri capi, Signore Gesù, sono tuoi, dicesti nessuno può venire a me se il Padre mio non la tira. E ora, secondo la scienza, non potrebbero neanche alzare la loro mano. La legge di gravità dice che le nostre mani devono pendere, ma in loro c'è una vita e quella vita doveva condurre presso la vita eterna, Cristo. Ed essi hanno preso una decisione nel loro cuore, coloro che sono in tutto il mondo, e alzarono le loro mani e stettero in piedi sfidando la legge di gravità. Perché c'è una vita là dentro, perciò noi sfidiamo la legge del mondo e l'incredulità. Nel nome di Gesù Cristo, essi sono tuoi. Sono doni d'amore del Vangelo. Essi sono memoriali del messaggio stasera e della tua grande presenza con noi. Mettono i loro nomi là, Signore, sul libro della vita dell'agnello. Noi preghiamo affinché ognuno di essi sarà là come tuoi figlioli, tuoi diletti. Riempili con lo Spirito Santo di Dio nei loro cuori. Possano le loro vite essere così cariche della potenza dell'Onnipotente Dio, che umiltà e amore e cortesia fluiranno da loro. È uno zelo di vedere salvati altri che una volta erano nel loro stato. Accordalo, Signore. La sola cosa che possiamo fare, Signore, è di credere. Ed essi stavano come un memoriale della loro fede. Ora, con la mia fede e la loro fede assieme stendiamo ciò sul tuo altare per fede, ed essi sono il sacrificio che sta giacendo là, in attesa che il figlio sacrificato di Dio li accetti nel suo regno. Accordalo, Signore, giusto? Ora possano essere tuoi, nel nome di Gesù Cristo. Ora voi che credete in Lui con tutto il vostro cuore, che state in piedi, alzate la vostra mano, dite, io lo credo, lo accetto, ora come mio Redentore. E cerco il battesimo dello Spirito, alzate la vostra mano, io vi benedico, ora potete sedervi. E voglio facciate la vostra strada in una chiesa, ora subito, domani sera avremo una riunione per il battesimo dello Spirito Santo, domani sera, proprio qui nell'edificio. Ora c'è parecchio fanatismo che chiamano il battesimo dello Spirito Santo, ma ciò non vuol dire che non c'è uno vero Spirito Santo, c'è un vero genuino Spirito di Dio proprio lo stesso, e io credo che Egli ci incontrerà qui domani sera. Ora quanti nell'edificio sono convinti che siamo nel tempo della fine? Quanti sono convinti che questa è la verità, la parola che è tenuta a essere in questo modo negli ultimi giorni? Alzate la vostra mano, amen. Quanti di voi sono credenti? Agitate le vostre mani, è bene. Gesù disse queste parole, questi segni seguiranno coloro che credono, se tu sei un credente. Ora quanti avete bisogno di Cristo nel vostro corpo? Alzate le vostre mani, bene. Voi credenti che sedete vicino a essi, imponetevi le mani l'un l'altro, e nel modo in cui pregate nella vostra chiesa, pregate qui in quel modo. Non pregate per voi stessi, pregate per loro. Stanno pregando per voi. E la Bibbia dice, imporranno le mani sui malati e guariranno. Ora pregate nel modo in cui fate, con una promessa. Signore Gesù, sono tuoi. Accettali nel tuo regno e sanali tutti, Signore. E questi fazzoletti, nel nome del Signore Gesù Cristo, accordalo, Signore. Satana ha perso la sua presa. Possa la potenza dell'Onnipotente Dio guarire tutti.